שלום, אנחנו קוראים קטעים נבחרים מהמקורות בנושא סוכות. אנחנו נמצאים בציטוט מספר 6.
Buongiorno, stiamo leggendo estratti selezionati sul tema di Sukkot. Siamo nell'item numero 6, Rabash, lettera numero 36. Stiamo leggendo estratti dalle fonti di Sukkot. Questo è dell'item numero 6 di Rabash, terzo volume, lettera numero 36.
בתפילה שבתוך הסוכה ולחסות מזרם וממטר היינו שהאמונה.
Questa è la ragione per cui preghiamo nella sukkah, ossia che la fede di uno lo salva da tutte le cose negative. Le cose negative parla di pensieri estranei e opinioni estranee, e precisamente attraverso di questo questa è la fede richiesta, e questa è l'unica maniera per ricevere.
Inyan haschach המכונה צל נעשה דווקא מפסולת גורן ויקב.
Il tema del schach, il tetto di paglia che si chiama ombra, si fa precisamente con i rifiuti del granaio e della cantina, del vino e del pane. E per questo preghiamo nella Sukkah, ossia che la fede lo salva da tutte le cose negative. Ossia, di cose negative si parla di
pensare.
אנחנו חיים בתוך הרצון שלנו, ורצונות האלו שאנחנו מרגישים אותם, בהם אנחנו מרגישים את המציאות. רצונות באביות א' ב' ג' ד', מרגישים בהם דומם.
Desideri con la viut א' ב' ג' ד', noi sentiamo questo animato vegetale parlante. Questi sono desideri egoistici ed è per questo che
mi quella sviva ove
tutto l'ambiente e in questo modo noi dovremmo comprendere che se no vogliamo sentirci bene persino nel primo stadio noi avanziamo in l'olishma, che significa il proprio amore e il proprio amore di se stesso, e quindi noi dobbiamo cambiare il nostro desiderio solo,
ossia che solamente attraverso questo possiamo cambiare la nostra percezione della realtà. Ossia che noi vediamo la realtà solamente nei nostri desideri. Tutto il mondo è quello che vede nei suoi desideri. E possiamo certamente arrivare ad uno stato dove, cambiando la qualità del desiderio, uno può anche cambiare il mondo. La realtà, ossia quello che lui vede, quello che lui sente in tutti i suoi sensi. Questo è quello che noi dovremmo fare, dovremmo sistemare un mondo che è tutto buono. Questo significa che noi ci trasformiamo per convertirci nello stesso grado del Creatore. Attraverso di cosa? Come facciamo questo? Attraverso di essere pronti per essere sotto questo tetto di paglia, ossia non ricevere qualsiasi cosa che esiste in una forma temporale, che tutto quello che io ho, ma noi vogliamo costruire, specificamente vogliamo costruire la nostra relazione con il mondo in una forma speciale, che è quello che normalmente, ossia la nostra percezione della realtà, che avevamo, era a causa di incidenti. Ossia, quello che succede, così io sentivo il mondo, però adesso vogliamo sentire, vogliamo percepire in maniera selettiva che sì, io voglio sentire come attraverso le mie relazioni con il mondo io comincio a vedere il mondo in maniera diversa, che io inizio a determinare la mia realtà. Ossia, questo significa che i miei figli mi hanno vinto, il Creatore mi porta, mi presenta una certa realtà, e cambiando le mie proprie qualità io allora io porto la mia percezione ad una nuova realtà, che io sono quello che è nel controllo attraverso questo massach, questo tetto, questa copertura nella realtà. Ossia, fino a tal grado che tutto cambia, che io possa a vedere fino al mondo di Ein Sof invece di questo mondo, un mondo rotto, un mondo terribile, l'inferno stesso. E al posto di questo io inizio a vedere il giardino dell'Eden, un mondo in perfezione, in accordo a come io organizzo le mie qualità, in accordo alla luce, in accordo al Creatore. E quindi con questa tecnica, con questa maniera di farlo, questa è attraverso, mediante del cambiare le nostre relazioni. E questo da quello che è la cosa più importante oggi a quello che oggi è la cosa meno importante, ossia questi rifiuti, che se noi non rispettiamo connessione, amore, d'azione, tutte cose che si relazionano al clic corretto, se noi eleviamo questo sopra le nostre teste, ossia sopra tutte le altezze, e noi ci comportiamo in accordo a questo, allora quando la qualità di d'azione sempre è più alta della qualità di ricezione, allora attraverso di questo cambiamo la realtà. E quindi in questa maniera questo giorno speciale, questo giorno santo di Sukkot, si determina attraverso di questo tetto, questa schach, dove certamente noi arriveremo ad una percezione nuova della realtà. Veramente non cambia. Noi adesso anche esistiamo nel mondo di Ein Sof, in uno stato che mai è rotto, che mai è stato corrotto. Io sono Chavaya, io non cambio. La Chavaya completa, la luce di Ein Sof riempie il Kli di Ein Sof, e quindi noi, ossia, rinasciamo dalla cenere, dalla polvere, fino a che arriviamo a questo stato di specificamente per il fatto che costruiamo questo tetto sopra di noi e stiamo nell'ombra, ossia stiamo limitando il nostro ego. In questa ombra, attraverso di questo massach, questo schermo, e vediamo quindi una realtà vera. Bene, domande? Non ci sono. Bene. Bene, allora leggiamo questo di nuovo. Estratto numero 6, Rabash terzo volume, la gioia della mitzvah. Il tema del schach, che si chiama ombra, si fa giustamente dal rifiuto del granaio e della cantina. È quello che diciamo nella preghiera, che dentro la sukkah diciamo e proteggere dai venti e dalla pioggia, ossia che la fede salva l'individuo da tutti i danni, perché il tema dei danni è il tema di pensieri estranei e opinioni estranee, e la fede si costruisce precisamente sopra i rifiuti, e solo in questa maniera la protegge dal vento e dalla pioggia, perché in altra maniera uno non si lascia portare dalla corrente del mondo. Bene. Dicerà, continuiamo. Abbiamo altri discernimenti qua. Estratto numero 7 di Rabash, lettera numero 36. Sukkah è l'ombra della fede, e rispetto al giudizio, il Din, l'ombra deve essere più grande del suo sole, e si sa che il sole implica lo stato di conoscenza e la luna lo stato di fede. È come hanno detto i nostri saggi, che Israele contano in accordo alla luna e le nazioni del mondo contano rispetto al sole, ossia ogni volta che vediamo il sole che è più grande dell'ombra, dobbiamo coprire di più perché la sua ombra sia ancora più grande del sole. E se uno è ricompensato e non aggiunge ombra da parte sua, allora c'è misericordia verso lui dall'alto e il sole viene coperto. Però quindi la persona si arrabbia perché capisce il contrario. In accordo alla ragione, se la persona ha sole, lui vuole avere ancora più sole. Ma i miei pensieri non sono i tuoi pensieri, e a lui gli si dà più ombra. E se una persona si sovrappone a questa ombra, gli si dà luce, e quindi lui deve aggiungere ombre. Ombra, e se lui non aggiunge ombra, gli si dà ombra dall'alto, fino a che lui non viene ricompensato con il Dvekut eterno. Quindi noi dobbiamo fare sforzi per ricevere l'ombra, la santa ombra, ossia dire che è una santa ombra, che tutta l'ombra viene dal cielo e non dalla Sitra Achra, che gli è stata data perché abbia un posto per ricevere su se stesso la fede. E allora si considera ombra di fede ed è qualcosa di santo. Rav, vediamo una certa realtà. E questa realtà in sé è ombra, ossia qualcosa che occulta la divinità a noi, occulta la luce. Se noi, sopra questo occultamento, possiamo realizzare il nostro proprio occultamento, allora un occultamento l'occultamento precedente scompare grazie al nostro occultamento e noi cominciamo a vedere la verità. Come succede questo? Quando c'è un occultamento del creatore, del Borè, e in accordo a questo quindi noi anche dovremmo avere questo occultamento adeguato, e quindi possiamo vedere la rivelazione. Per favore, parliamo di questo. Come può essere che attraverso il nostro proprio occultamento noi cancelliamo l'occultamento che ci è stato dato dall'alto, dal cielo?
Ok, sera. זה באמת שאלה, איך אם עושים צל על ההסתרה פתאום נהיה גילוי
כנראה זה סוג אחר של צל.
Sì, è una domanda, dice la Luna. Se uno fa una restrizione, un occultamento, un tetto sull'occultamento, c'è una rivelazione, forse un'ombra diversa che nasconde la resistenza. Come abbiamo letto, ossia che anche se è sgradevole nel desiderio di ricevere, uno comunque continua andando nella direzione di dazione. Si fa con la luce che riforma. Fondamentalmente noi costruiamo questa ombra e la realizziamo come dovrebbe essere. In primo luogo, dice l'alunno, devo dire che sono molto emozionato per la Sukkah e il clima mondiale. Questa ombra, è scritto che c'è ombra e quindi uno si arrabbia, ossia così è come il creatore ci risveglia. Lui ci occulta quello che noi vogliamo che succeda, e questo ci obbliga ad andare al gruppo ed a elevare la grandezza del creatore tra di noi. Il creatore, dice l'amico, è occulto perché noi siamo il desiderio di ricevere. Noi vediamo il nostro mondo attraverso il desiderio di ricevere. Se possiamo occultare questo, sia il desiderio di ricevere, allora possiamo rivelarlo un po' alla volta. Questo è questa copertura, questo tetto, la maniera in cui possiamo occultare il desiderio di ricevere. Dice l'amico, fare un occultamento, uno deve lavorare con la fede sopra la ragione, capire che tutto quello che lui vede è un esercizio del creatore. Sì, dice l'amico, l'occultamento che noi realizziamo fondamentalmente è come l'occultamento di un occultamento, e quindi attraverso di questo noi fondamentalmente cerchiamo di assomigliarci a questa forza, ossia occultando questa forza di separazione che è stata creata in noi per elevarci. E il fatto che la persona mette un tetto e fa un occultamento su di sé, non riceve niente che viene da lui, nel lavorare per dare non riceve quello che viene dall'alto, non sa da dove viene, però non è capace di riceverlo fino a che non abbia i vasi adeguati e corretti. Si dice l'alunno, c'è un occultamento, è chiaro, però come l'esempio che lui dà del sole, il sole non è occulto, ossia è nuvoloso, però il sole non se ne va, pertanto il tutto viene dalla stessa fonte. Pertanto se la persona non dà importanza al suo desiderio di ricevere, allora attraverso di questo diventa solo importante attraverso un ambiente con una certa atmosfera. Una persona non lo può fare da sola, pertanto deve essere in un ambiente che apprezza la qualità di d'azione. Sì, dice l'amico, la forza che riceviamo tra di noi è fondamentalmente resistere. Rav, come succede che attraverso il massach che costruiamo, il massach rivela quello che il creatore occulta? Il creatore costruisce un massach sulla luce di Ein Sof, e questo massach ci dà la sensazione del mondo, dove ci sono gradi di inanimato, vegetale, animale, parlante, umano. E noi, costruendo il massach da parte nostra, noi cancelliamo il massach del creatore e in questo posto riveliamo la luce superiore. Come succede questo? E Se noi non lo facciamo completamente, se non cancelliamo il massacro completamente, ma solamente parzialmente, questo anche determina in che grado ci troviamo. E quindi, come succede questo? Per favore. Focus group. Questo succede, dice l'amico, quando noi gradualmente occultiamo, da soli, sì, da parte nostra, la nostra relazione con la realtà, e quindi attraverso questo creiamo uno spazio per una nuova relazione della realtà. Sì, la luce fa questo, e noi ci avviciniamo un passo di più in equivalenza con il creatore. E questa nuova attitudine non è che io desidero di essere riempito dalla luce superiore che riempie il mio desiderio di ricevere, ma io voglio assomigliarmi a lei, io voglio raggiungere la qualità di dazione, e questo è giustamente quello per cui ci connettiamo tra di noi e correggiamo le relazioni tra di noi, e quindi costruiamo un massacro sul desiderio di ricevere. Si dice l'amico, una persona attiva la luce che ti forma, ha un desiderio, il desiderio del creatore, perché qualsiasi cosa che vede nella realtà vuole occultarlo e vuole arrivare ad un grado più alto di fede, vuole vedere tutto attraverso gli occhi del creatore. L'occultamento, dice l'amico, l'obiettivo dall'inizio era permetterci di esistere con una differenza enorme tra la nostra qualità e la sua qualità. Quando iniziamo a creare un certo grado, un occultamento su questa qualità, su questa forza di ricezione, allora c'è una legge, questa legge di equivalenza della forma, che gradualmente ci permette di assomigliarci in qualche maniera alla luce. E quindi attraverso di questo possiamo iniziare ad avere qualche raggiungimento di questa luce. Si dice l'amico, quando Rav parla della persona che sta costruendo il massacro, la persona cambia dal grado di bestia, di inanimato, e si converte in Adam, dove può esaminare questi stati che sta ricevendo, e tutto questo piacere è occultato, sì? Però quando una persona si converte in Adam, lui si forma correttamente per ricevere l'abbondanza. Sì, tutto questo si fa nella decina, nel gruppo, in queste relazioni, perché attraverso di questo cambiamo il focus verso fuori, e questo assomiglia alla luce di d'azione. Quello che il creatore occulta è la forma di ricezione, quindi di fatto non c'è contraddizione qui, non c'è occultamento, solamente è nella direzione di d'azione. Si dice l'amico, la connessione ci aiuta a vedere che l'occultamento, anche se ci sembra cattivo, viene dal creatore, possiamo sentirlo così. Il creatore, dice l'amico, ci dirige esattamente verso dove dovremmo lavorare, occultando e che lui si sieda in questo mondo. E che quindi uno con sforzo può costruire un tetto, un massacro che ci connette tra di noi con il creatore. Si dice l'amico, di fatto la persona vuole dare, però ogni volta si rende conto che la sua natura ruba, e questo è quello che lo aiuta a costruire un massacro più avanti, questa impressione della forza del desiderio di ricevere. Un massacro, questa copertura, non è qualcosa che tutti facciamo da soli, che ci sediamo sotto la sukkah, ci aiutiamo a fare questo, e questo è il nostro clic comune, dove scopriamo la luce tra di noi. Rav,
לרכוש מסך.
Come?
אבל אם כל אחד
מדבר, come ognuno di noi, perché ognuno di noi non può ricevere il massach da solo, però se ognuno si annulla di fronte alla decina, allora la decina può dirigere attraverso di lui, lo può dirigere a lui verso la luce superiore. Uno può dirigersi alla luce superiore attraverso la decina, quindi la luce funziona. La luce non funziona sull'individuo, non c'è nessun meccanismo che concentra la luce su di lui. È come una lente che concentra la luce, e quindi la decina, se si connette, allora verso la l'individuo, la persona, questa può dirige la luce superiore, quindi quando lui si annulla di fronte alla decina, lui riceve la luce superiore, inizia a percepire i cambiamenti, ed è così come dovremmo lavorare su ognuno nella decina, e quindi in accordo a questo anche ci eleveremo insieme. Per favore, parlate di questo, come funziona questo, avanti.
להזמין את המאור בשבילי אני לא יכול כי לעבוד עם המאור יש מפתח המפתח אומר
io non posso attirare la luce da solo perché quando uno vuole lavorare con la luce uno ha una chiave, questa chiave dice che la luce si rivela solo nella connessione tra di noi, ossia che io chiedo che questa luce sia rivelata, solamente in questa maniera posso rivelarla. Sì, dice l'amico. E anche cos'è questo schermo? Lo schermo è qualche tipo di adattatore che da un lato permette a ognuno di veramente elevarsi sopra, ossia la fede, conoscenza, ossia può arrivare a qualcosa di superiore, ossia gli permette una transizione di questa qualità di d'azione rispetto a ognuno che prende parte in questo massacro. Io non so massacro o non massacro, in accordo al sistema uno prima dobbiamo ricevere, e dopo uno ha la capacità di costruire questo massacro. È qualcosa che abbiamo bisogno, sì? Abbiamo bisogno di costruire un sistema di connessione, dobbiamo sentire questo insieme, dobbiamo chiedere per la forza di d'azione che questa dimori tra di noi, perché possiamo arrivare a questo stato dove possiamo discernere che stiamo costruendo un massacro per ricevere riempimento solamente in d'azione, solamente chiedere per la forza di d'azione che questa dimori tra di noi. Poter godere, dice Niv, dobbiamo cancellare l'amor proprio, e questo è possibile solamente se noi creiamo una forza comune dove ognuno ha la forza di tutta la decina, di tutta la società, e quindi può avanzare con il creatore, essere d'accordo con lui, e quindi lui può rimanere in contatto con lui. Questa connessione tra di noi, dice l'amico, è stata rotta attraverso la luce, e adesso dobbiamo elevare la preghiera corretta perché ci connetta. La realtà è perfetta, dice l'amico, e io vedo come se non avessi gli occhiali, tutto è annebbiato, e fin tanto che non ricevo gli occhiali corretti, allora vedo che l'immagine non va molto bene. Stiamo costruendo degli occhiali che obbliga che tutti i nostri disturbi si convertano in rivelazione. Sì, dice l'amico, è io credo come Gilad. Qui c'è la domanda: sono io che sto costruendo la mia relazione rispetto alla realtà, cercando di costruire le mie relazioni, correggendo le mie relazioni, così costruiamo il massacro. Però qui sentiamo che il massacro è qualcosa che costruiamo insieme, quindi cos'è la decina qui? Sì, dice l'altro amico, è un tema totalmente psicologico, un cabalista vede che la natura è il suo essere, il suo vero essere, è qualcosa intorno a lui, sono i suoi amici, la decina, questo è il suo vero io. Per questo, questa è la regola più grande della Torah: ama il tuo prossimo come te stesso. Si dice l'amico, adesso siamo seduti intorno del tavolo e c'è una forza che ci governa, e se noi esigiamo questa luce che scenda su di noi insieme, che a causa di questo possiamo cominciare ad agire, vedere attraverso gli occhiali, come ha detto l'amico, vedere questa realtà, e quindi attraverso di questo possiamo lavorare. Un altro amico, è interessante, abbiamo questa sensazione dove stiamo toccando qualcosa, però non possiamo entrare, stiamo bussando, stiamo scalciando, però c'è un livello dove non possiamo entrare. Dobbiamo continuare a colpire questo punto, dice l'amico, la connessione tra di noi, come noi generiamo un tal sistema, su cosa costruiamo questo massacro, su cosa. Non è questo mondo, non è desiderio di questo mondo, mangiare, famiglia, sesso, queste sono necessità che non possiamo condannare o elevare. Però cos'è questo massacro che abbiamo bisogno per costruire quest'ombra? Costruiamo il massacro sopra estratto numero 7, lettera numero 36 di Rabash. Scusate, estratto numero 8 da Bala Sulam, Shamati 96. Cosa significa il residuo del granaio e della cantina nel lavoro? Esistono due tipi di Sukkot, uno di nube di gloria e due di residuo, di rifiuto di granaio e di cantina. Una nube si considera occultamento, quando uno sente occultamento sulla Kedushah, la santità. Se una persona si sovrappone alla nube, ossia all'occultamento che sente, otterrà le nubi di gloria. Questo si chiama Man de Ima e succede durante i 6.000 anni. Si considera un segreto che ancora non ha raggiunto ad essere natura, chiamata Pshat, e il residuo del granaio e della cantina riceve il nome di Pshat e natura, considerato Mandi Malkut, eretto concretamente attraverso la fede, e si chiama risveglio dal basso. E Man di Deima è considerato un risveglio dall'alto e non si discerne come natura. Vuol dire che da parte della natura, quando uno non è pronto per ricevere l'abbondanza, non riceve d'azione. Però da parte del risveglio dall'alto, che è sopra la natura, la luce viene data agli inferiori in forma di Io sono il Signore che dimora tra di loro, nel mezzo tra la loro impurezza, come è scritto nel Santo Zohar. Anche se lui ha peccato, è come se non lo avesse fatto. Ciononostante, nel risveglio dal basso, la luce non viene data. In cambio, precisamente, quando uno è qualificato dalla natura, questo si chiama Man di Nukva, che può correggersi mediante la fede.
Citut mispar 9 mitoch Rabash Bet Igeret Yud Bet. Tzrichin ladat she'inyan atzel,
scritto numero 9, Rabash, lettera numero 12. Dobbiamo sapere che l'ombra, occultamento, è il cli per essere ricompensati con la luce della fede. Per questo ho interpretato le parole dei nostri saggi sul versetto, perché le tue generazioni sappiano che io ho fatto vivere Israele nella Sukkot. Queste erano le parole del rabbino Eliezer. Rabbi Akiva diceva che erano reali Sukkot, e io ho chiesto come ci può essere una disputa tra di loro quando uno dice Sukkot reali e quando uno dice nubi di gloria. Entrambe sono parole del Dio vivente e non c'è nessuna disputa qui, assolutamente. Al contrario, uno dice che la cosa principale è menzionare i kelim, i vasi, e l'altro le luci. Di fatto, Sukkot significa occultamento reale, che si chiama ombra, e il rabbino Eliezer dice che dobbiamo menzionare le luci, chiamate sette nubi di gloria, che si considerano fede. Entrambi i discernimenti hanno coinciso nel momento dell'esodo dell'Egitto, e pertanto, quando ci veniamo indirizzati, siamo ricompensati con la luce.
Continuiamo,
dice Rav. Cosa posso fare? Non ho niente da fare con questo versetto. Se qualcuno qui è saggio e crede che sono adeguati per noi, allora può insegnarli. Bene, allora andiamo al versetto numero 10. L'articolo per Sukkot. La Sukkà è fatta di quattro pareti e un tetto di paglia, però il posto dove la Sukkà è pronta, già uno può costruire la sua Sukkà nel suolo, che è sostanza, e su questa sostanza possiamo fare una forma, la forma della Sukkà. Dobbiamo capire il significato delle parole e della paglia, che è un rifiuto del granaio e del vigneto. Si sa che ci sono quattro lati, in alto e in basso, e questi si chiamano Hagat e Malsuch, e Netzach in alto e Hod sotto. Nella lettura di Shema diciamo: nel nome del Signore, Dio di Israele, Michael alla mia destra e Gavriel alla mia sinistra e Uriel davanti a me e Raffael dietro e sopra la mia testa, la Shekinah di Dio. Perché non si dice niente sul basso, che corrisponde a Hod? In basso si discerne come il suolo, che è l'uomo. Se si fa una Sukkà kosher, è considerata come Chod, considerata la bellezza della Sukkà. Se no, il Chod si converte in Davè, afflitto. In altre parole, niente deve riferirsi rispetto al posto della terra, ma quello in cui lui punta le cinque Bechinot in questa maniera apparirà la qualità della terra, che è la qualità dell'uomo, chiamata la radice del Malchut, che non ha niente a parte quello che gli viene dato, e pertanto dipende dalla forma della Sukkà. Estratto numero 11 di Bala Sulam, Shamati 96. Cos'è il rifiuto del granaio e della cantina? Sukkot è una residenza temporale. Si riferisce al fatto che se qualcuno ha ottenuto una residenza permanente e non ha nient'altro che da fare, come quello riferito al primo nel contare le iniquità, gli si suggerisce di ritirarsi in una residenza temporale, come chi abitava nel suo cammino alla casa di Dio prima che arrivasse alla residenza permanente. In questo tempo aveva sempre bisogno di raggiungere il palazzo di Dio e riceveva ospiti quando il suo lavoro era in forma di visitante di passaggio, e adesso si può continuare con il lavoro passato, quando si sentiva sempre grato e lodava il Creatore per avvicinarlo ogni volta di più a lui, che gli dava gioia, e adesso nella Sukkot può continuare con questa sensazione di felicità che aveva allora, e questo è il significato della residenza temporale. Per questo hanno detto: lascia la residenza permanente e dimora in una residenza temporale. Ripetiamo, è stato numero 11 del Baal HaSulam, Shamati 96. Quale il significato del residuo, del granaio e della cantina nel lavoro? Sukkot è una residenza temporale, si riferisce al fatto che se qualcuno che già ha ottenuto una residenza permanente e non ha nient'altro più che da fare, come riferito al primo nel contare le iniquità, gli si suggerisce di ritirarsi in una residenza temporale, come chi abitava nel suo cammino nella casa di Dio prima che arrivasse alla residenza permanente. In questo tempo aveva bisogno di raggiungere il palazzo di Dio e riceveva ospiti quando il suo lavoro era in forma di visitante di passaggio, e adesso si può continuare con il lavoro di passaggio quando si sentiva sempre grato ed elodava il Creatore per avvicinarlo ogni volta di più a Lui, che gli dava gioia. E adesso, in Sukkot, Lui può continuare con questa sensazione di felicità che aveva allora, e questo è il significato della residenza temporale. Per questo hanno detto: lascia la residenza permanente e dimora in una residenza temporale. Se è così bello sedersi in una residenza momentanea, allora perché deve essere un comandamento? Perché deve essere un obbligo dall'alto? Se è buono per noi, se è comodo sederci in una residenza momentanea e temporale, allora perché ci devono dare un ordine dall'alto di far questo? Per favore, parlate di questo.
Dice
l'amico: perché seduto in una residenza permanente, questo è un luogo comodo per il desiderio di ricevere, però per elevarci ad un grado più alto dobbiamo ricevere un grado più elevato del Creatore e abbiamo bisogno di avanzare. Questo significa che dobbiamo passare attraverso cambiamenti in ogni momento. Se è così buono sederci in una residenza permanente, perché abbiamo bisogno di un ordine dall'alto? Di fatto io non so se è comodo sederci in una residenza temporale. Io no, non capisco bene questo, però perché abbiamo bisogno di un ordine per fare questo? Perché tutti i comandamenti sono per portarci ad una correzione. E questa una è una delle prime tappe. Mi piacerebbe sapere perché è comodo e scomodo, perché in una mancanza c'è felicità e già stiamo bruciando. Ossia, uno dice che possa estendere qualcosa del passato perché per sempre avere un desiderio di quello che manca, e pertanto se noi possiamo ricordare questo tempo quando stavamo bruciando per la meta, allora va bene. Ti dice l'amico: stare in una residenza temporale sicuramente non è piacevole, non è neanche comodo per il desiderio di ricevere, ed è un comandamento che viene ai cabalisti, perché quando uno può essere in uno stato, in una residenza temporale, con il minimo per esistere, ma sa su di se stesso e non fa tutte le azioni, uno ha anche bisogno della sukkà, uno merita. Per caso avrà successo, scusate, è capace che quando uno va che in questa resistenza temporale forse non è capace, non è chiaro qui. Non ha permesso di uscire, perché dal lato del desiderio di ricevere uno veramente vuole definire la felicità che aveva, pertanto uno ha bisogno di un ordine dall'alto. Sì, dice l'amico Rav, forse possiamo organizzare un'uscita dalla residenza permanente a questa residenza temporale. Quindi forse noi, per caso, noi possiamo da soli organizzare questa uscita dalla nostra residenza permanente alla nostra residenza temporanea, ossia dal grado corrente al grado temporaneo, dove tutto sta dove tutto è incerto, dove tutto è sotto il cielo, sotto le nuvole, le ombre. Per caso noi possiamo organizzare o generare questo, o forse no? Se non possiamo, quindi non possiamo nemmeno velocizzare il tempo, accelerare il tempo. Quindi come lo facciamo? Dice l'amico, la risposta è sì, però la parola da soli è il problema. Se noi creiamo l'ambiente corretto, allora la persona può uscire dalla sua natura di ricevere e cominciare a iniziare a pensare alla dazione, ed è esattamente quello che stiamo facendo adesso. Per me, dice l'amico, temporaneo mi risulta molto piacevole. La felicità in qualsiasi forma che uno lo vede, l'unica maniera per arrivare a questo, abbiamo bisogno di risvegliare il desiderio, di volere essere in questo stato che si chiama d'azione. Il Creatore ci aiuterà. È interessante, dice l'amico, che per bambini e alcune persone c'è come un desiderio di uscire a costruire qualcosa di nuovo, qualcosa di temporaneo, qualcosa dove giocare, non essere seduti in casa a vedere la televisione tutto il giorno. Però non sanno nemmeno cosa stanno cercando, solamente noi sappiamo cosa stiamo cercando, ed essere lì sono cose molto diverse. Si dice l'amico, noi possiamo chiedere insieme per la luce che questa venga e ci dia il prossimo grado, e chiedere questo posto di organizzazione dove possiamo veramente essere uniti, e più in là il Creatore deve completare questo grado. Si dice l'amico, quello che sì possiamo fare è cercare di fare uno sforzo, di svegliare una mancanza. Questo è tutto quello che possiamo fare, e quindi viene la luce superiore, la forza superiore, e fa l'azione. Eventualmente dobbiamo semplicemente gridare. Non è che possiamo o non possiamo, dobbiamo farlo, perché se uno sta camminando in questo cammino e viene la pioggia, il vento,
anche
dobbiamo costruire questa cosa. Quanti discernimenti, diversi discernimenti abbiamo dalla residenza permanente in relazione alla residenza temporanea? Quante differenze ci sono tra queste due cose, tra permanente e temporanea? Residenza temporanea. Quali sono le differenze tra questi due tipi di residenza? Se ho capito correttamente, dice l'amico, la residenza permanente è quando abbiamo raggiunto La dazione, quando siamo in equivalenza di forma con il Creatore, abbiamo raggiunto un grado completo e abbiamo rivelato che il grado presente è corretto e siamo in dazione. Nel grado di connessione, questa è la differenza. La residenza temporale c'è il nostro sforzo, e in quella permanente anche c'è occultamento, però occultamento dal lato dell'impressione. Ti dice l'amico, per questo il permanente è sicuro, con fiducia, in opposizione al temporale che è sotto le stelle. Sì, la causa del temporale, della temporanea, viene a causa del cambiamento. Noi dobbiamo cambiare la nostra natura, per questo il permanente è qualcosa di morto, non cambia. Temporaneo è quello che la persona a cui dovrebbe arrivare, l'equivalenza di forma con il Creatore. E quindi in accordo a questo ci sono 125 gradi di esistenze temporanee che sempre arriviamo in opposizione al grado precedente, che è sempre permanente. Sì, e questi discernimenti sono come ogni volta nuovi, che tutto è nuovo. Niente ha un contatto, ossia c'è più dipendenza, e diventa più chiaro che uno dipende dagli amici. Diremo che l'attitudine è l'attitudine verso la realtà in cui dimora. Residenza permanente o disconnesso, completamente disconnesso da quello che sta succedendo. La residenza temporale ne ha, tutto è aperto, non abbiamo la fiducia, non ci importa. Rav, come possiamo arrivare a questa sensazione che la dimora temporanea è più sicura e migliore che la residenza permanente?
Noi
una volta eravamo in viaggio con i bambini, siamo stati in viaggio di notte, c'era come un bosco molto scuro, ed avevo molto paura. Però quando sei con gli amici, allora diventa qualcosa di gioioso, e questo si converte in un'avventura. Quindi specificamente possiamo cambiarle in un posto più sicuro per poter generare questa sensazione dove il temporaneo è migliore e più sicuro del permanente. Questo ha a che vedere con l'importanza, ossia che da un lato abbiamo bisogno della rivelazione della mancanza, dobbiamo convincere il Creatore che la verità è che noi vogliamo questo desiderio aggiuntivo, però non da parte sua, come ossia che noi siamo, vogliamo rompere, abbiamo già terminato con questo grado, ed è la cosa più importante, perché noi avanziamo così in maniera indipendente. Estratto numero 14, stiamo leggendo da Bala Sulam, lettera numero 51. Il significato della mitzvah, siediti, ossia come ha detto il re David, io dimorerò tutti i giorni della mia vita nella casa del Signore. La casa del Signore è la divinità santa, come i giusti si siedono con le loro corone sulla testa, sulla loro testa. Quando gli si concede una maggiore quantità, allora voi siete per lui come una casa costante ed esterna ed eterna. E desiderava dire ai suoi servi: uscite da una casa permanente e sedetevi in una casa temporanea, ossia solo sotto la sua ombra. Questo è il significato di una mitzvah leggera, la mitzvah della sukkah, quando la persona si sente sotto l'ombra del rifiuto, della bottega, del granaio, che è l'ombra del creatore, e anche se si contraddicono tra di sé rispetto agli occhi corporali e alle mani corporali, sentiamo che l'ombra viene dal rifiuto, in verità è il creatore stesso. Quindi dalla prospettiva di chi riceve è necessario che queste due forme opposte si descrivano in lui. Rav. Quindi com'è che dal rifiuto, dai rifiuti, i rifiuti, sì, di due forme, arriviamo ad uno stato dove questo già è un massach, un onore, un'ombra del creatore, che attraverso di lei e solamente in questa maniera possiamo arrivare a rivelarlo. Per favore. Il creatore da parte sua porta la realtà con il bene, e noi dobbiamo stabilire, come è scritto, io sono il primo e sono l'ultimo, vuole organizzare tutta questa realtà per noi, e quindi dalla grandezza. Dall'infanzia organizziamo tutto per la rivelazione, dice l'amico, perché precedentemente io avevo un desiderio di ricevere tutte queste cose permanenti. Rav, voi potete guardare le domande che sono scritte nello schermo. E quindi quello che non era importante per la persona si converte in un ambiente intorno a lui che apprezza queste cose e eleva tutto questo sopra la sua testa. Questa importanza si può raggiungere qui e adesso, nella misura che chiediamo per gli amici, li vediamo come grandi, questa importanza deve essere la forza, la motivazione per pregare di più e più, ossia arrivare a questo pensiero di come portare più contentezza al creatore, come assomigliare a questa qualità di d'azione. È possibile, dice l'amico, però in qualche maniera noi no, non possiamo. Ed è interessante ancora ci manca questa importanza, questa relazione, non so, forse perché sono qui seduto a fianco di Hanok, devo integrarmi questo dilemma seriamente rispetto alle risposte. E la forza di reazione non si è capita, la luce superiore ci viene dall'alto, però c'è qualcosa qui che veramente che non scende su di noi, che quando noi cambiamo le nostre priorità, così è come viene la luce superiore. E mi sembra a me che l'integrazione richiesta da noi viene dal cuore. Non so, naturalmente una persona spera che il mondo cambi, in accordo a questo lui cambia. E questo cambierà il mondo. Forse lui sente che io sono quello che deve iniziare a lavorare, finché io veramente lavoro su di questo in maniera energetica, ossia di elevare gli amici, di ingrandire gli amici, il tempo passa. Rav, come posso percepire questo rifiuto della bottega, come posso percepire questi rifiuti? E di fatto noi non dovremmo cercare questa cosa, la luce fa questo. Sono qui al Polo Nord a fianco di Gershon.
I
rifiuti, la nostra realtà è un rifiuto, però di questa sottigliezza dell'anima la persona vede che deve iniziare a lasciare che il creatore si manifesti, e quando uno gli dà posto al creatore, lui vede che lui sta giocando e lui lo fa perché uno pensi che sia rifiuto, però veramente non è rifiuto. Si dice l'amico, è esattamente la maniera della rivelazione del rifiuto, quando uno capisce che tu da solo non puoi fare niente, che qualsiasi cosa che tu fai, in questo momento arriva questo discernimento che solo la luce superiore lo può aiutare, e questo, in fin dei conti, questo è quello che aiuta che questo succeda veramente. Quello che è pronto, è importante per me, era una società diversa con diversi valori, e qui adesso su di me in questo momento ci sono persone che hanno valori completamente diversi. Quello che era un rifiuto per me, i miei amici lo convertono in qualcosa importante per me, e giustamente così è come io lo trovo. Ognuno trova queste cose da solo per realizzare questo e mettersi nel gruppo correttamente. Sì, discernere questo rifiuto, dove io posso aggiungere, dove posso io aggiungere alla costruzione della società, perché questa è la costruzione della Sukkà, tutto quello che sarà. E in ogni momento ci dovrebbe vedere semplicemente come costruire l'ambiente per essere più forte, come chiedere di più, come percepire in ogni momento di avvicinare gli amici. E nello stesso posto dove noi costruiamo il nostro territorio comune, lì è dove io devo essere. Quali dei disturbi posso definire che siano un rifiuto? Quali dei diversi disturbi posso definire come attraverso cosa posso definire questi rifiuti? Come posso definire? Come posso definire questo che qualcosa è un rifiuto di vigneto o un rifiuto della bottega? C'è un disturbo che in qualche maniera posso dire che viene dal creatore, dove sento che anche se il discernimento è corretto all'inizio non si rende, uno si rende conto che era sbagliato. Sì, veramente mi piace questa risposta, perché immediatamente mi risponde. Il rifiuto del granaio e del vigneto Penso che sia il rifiuto della dazione, della ricezione. Tutto è relazionato con la connessione tra di noi. E scopriamo i rifiuti. Se facciamo questo, questo è uno dei rifiuti.
אולי גם נוסיף את הבורא בכל זאת לתמונה שאם אני לא מכוון לנחת רוח לבורא אז אני כבר אני לא בכיוון בכלל
possiamo aggiungere a creatore questa immagine sono puntato al creatore non sono nella direzione corretta per niente
e questa è Chochmah che noi riceveremo veramente delle impressioni di scioglimenti così che intanto veramente sembra che tutto il rivolgimento di ognuno di noi al Bore verso la connessione fra di noi è veramente una cosa in comune che noi mettiamo investimento questo rivolgerci deve arrivare dagli sforzi nostri e questo è tutto lo scarto della bottega del fienile queste respinte piccole queste scoperte piccole del male che noi scopriamo questi sono gli scarti questi scarti sono gli sforzi per me stesso che io devo in ogni momento in qualche forma dove veramente io posso aggiungere qui nei nostri sforzi verso gli amici che non mi ricavo nulla io da questo come veramente costruire un certo tipo di legame forte fra di noi in questo momento tipo degli discernimenti dice questo amico che possiamo parlare su di essi dalla nostra inclusione in qualcosa di comune fra di noi dal desiderio di lasciare la nostra mente da parte e mantenere o reggere qualcosa di più alto, più sublime di tutti e di nessuno in particolare io mi sforzo molto di fare questo insieme con voi però non ho nulla che posso parlare veramente su questa cosa quali interferenze definisco come interferenze? Scarti tutto il mondo materiale è un grande interferenza enorme tutto quello che noi viviamo se l'uomo non lo vede il Rav dice io posso trovare degli scarti senza la società e se dentro la società io adesso quali azioni posso farlo e come questa società può farmi vedere ognuno di noi o aiutare ognuno di noi a trovare il suo scarto ognuno deve avere una copertura sua o il gruppo costruisce questa copertura della sukkah in comune
per
ognuno deve avere una parte altrimenti non sentirà che c'è veramente qualcosa di in comune se non è qualcosa di personale quando tutti gli amici danno questi sforzi per costruire questa copertura la sua scoperta personale è come se questa copertura della sukkah è sua personale ma è tutto soltanto nella società noi lo sappiamo questo quello che arriva a me è che se c'è un'immagine così che di fatto tutto il lavoro mio è costruire in voi questo allora da questo sicuramente è incomune non è che adesso io esattamente tutti dovrò fare le stesse azioni pensare gli stessi pensieri sino che dalla mia realtà che io porto fuori me stesso e costruisco con gli amici e in loro costruisco diventa questa copertura del succo in comune è tutto un sistema unico, unitario un bore unico un'unica connessione fra tutti sì questo può essere che noi scopriamo che l'uomo scopre che ha una copertura in comune con gli amici dal fatto che lui costruisce questa percezione della realtà come i cabalisti ci lo indirizzano e nasce in lui questo bisogno di chiedere aiuto al Bore per fare questo a un certo momento scopre che questo schermo con gli amici è in comune cosa vuol dire in comune, insieme? Vuol dire che tutti vogliono per tutti tutti vogliono costruire un unico rivolgerci al Borei non sanno e non sappiamo come passare al prossimo grado però chiediamo come farlo chiediamo a lui. Questa prima parte è stata come la società può farmi vedere, ognuno ha il suo scarto, aiutare a vedere questo. La società fa questo continuamente, la domanda è quanto veramente l'uomo investe se stesso in questa inclusione davanti a questa società. Se lo fa, lui vede continuamente esempi viventi di questo, da questa relazione dannosa e danneggiata che c'è verso la società, e deve chiedere su questo la correzione in sé. Proprio così, l'invidia, il piacere, l'onore che portano fuori è l'uomo fuori del mondo. Quanto io mi sforzo da me stesso a farlo, non c'è in questo nessun utile, per quando io veramente ricevo gli amici come grandi, vedo l'esempio loro, vedo quanto loro investono, veramente vedo veramente questo sacrificio, dedizione, gli sforzi, questo aiuta la persona a fare, diventare parte, includersi e così portare dentro il suo sforzo, che così noi avremo questa copertura della sua per tutti. La società da sola non può portare l'uomo a scoprire il male. E il Rav dice, attraverso quale azione lo scarto diventa la cosa sacra? Attraverso quale azione, chiede il Rav, lo scarto diventa sacro?
La richiesta
per la correzione.
Parliamo
di azione sempre. L'elevazione del man. Siamo riusciti insieme a portare il Bore qui dentro dell'immagine. Sì, questo scarto dovrebbe bruciare l'uomo che è attesa di essere, lui si rivolgerà al Bore e lui farà diventare questo scarto in santità. Adesso il chiarimento e analisi di questo scarto. Cosa vuol dire che attraverso che noi facciamo elevare lo scarto di sopra la nostra testa, lui diventa sacro? Mondezza che era sotto i miei piedi, che noi lo calpestiamo, quando lo leviamo al di sopra della testa diventa la cosa più sacra esistente, più di tutto questo mondo insieme. Prego. L'atteggiamento, la relazione automatica, io cancello tutti oltre me stesso, ovviamente il condanno, attraverso questo tutto viene governato. Quando tu veramente ti sforzi di capovolgere questa relazione, atteggiamento, questo approccio, e cancellare te stesso, condannare te stesso secondo i valori della società, iniziare a comportarsi contro la società, questo forse questo diventa un certo tipo di santità o sacralità. Adesso l'annullamento, l'azione che fa diventare questo scarto è la cosa più sacra, è l'annullamento, il fatto che l'uomo mette l'emunà al di sopra della sua mente, sua ragione, questa forza della d'azione che non ha nessun gusto, odore, profumo, questo buon mondo, lo mette al di sopra della sua testa, con questo diventa una cosa sacra ai suoi occhi. E questo è un'azione che è contro la mente e la ragione. Nessuna persona normale metterà l'immondezza di sopra la sua testa in forma che così illustrativa, però quando lui può dire che la cosa più importante è amare l'amico, qualcosa che è dentro della ragione, lui si oppone completamente, lo scopre come lo scarto completo. Deve essere qui un certo, questa chiusura degli occhi, un lamento, un appoggio della società, vedere che questo per il suo bene veramente è soltanto attraverso l'ambiente, può portare questi valori di questo genere, che con questi può fare un piccolo passo verso veramente questa realtà. Tutte queste azioni, l'annullamento, annullarci, arrenderci, al di sopra di questo si investe la grandezza del Bore, che quello che ha sistemato lui è la cosa migliore per me. Lui sa cosa è meglio per me, da questa grandezza sua io, questo scarto diventa legame, contatto, connessione. Ci riporta alla prima domanda: per quanto noi abbiamo bisogno del comando del Signore, per questo proprio, perché se noi veramente siamo insieme, facciamo elevare questa cosa che sembra a noi cose non importanti, nessun gusto, piacere, abbiamo qualche approccio verso questo atteggiamento, però facciamo questo, però lo mettiamo al di sopra della nostra tenta, nostra testa, allora noi salviamo noi stessi e la società diventa più importante. Dentro questo spazio della nostra operazione dobbiamo vedere quelle azioni che non sono importanti ai miei occhi, però sono quelle cose che veramente ci connettono fra di noi, che attraverso di essi veramente si può costruire un certo punto, che da essa si può rivolgerci insieme al Boré. Sì, questo punto è attraverso questo spazio di questo punto di inclusione e annullamento davanti agli amici. Sono spazio per uscire da questo cerchio di sciocchi che viviamo dentro. L'uomo deve rispettare questo punto, se questo punto del cuore, proprio questo piccolo desiderio che ci esiste in lui, di aggiungere qualcosa di sopra questo monto, ingrandire questo punto, prendersi cura di questo punto del cuore, quanto veramente quanto questo punto brilla negli amici. Prendere questa cosa piccola, così non importante, non ha significato. Come io sviluppo questo? Questo è il grande attacco, questa guerra che noi ci troviamo continua. Come definire le cose spirituali a così non importanti, che farle diventare più importanti di tutta la nostra esistenza? Quello è fatto attraverso lo sforzo stesso, arriva la luce. Viene fatto attraverso la luce. L'amore verso gli amici, dice questo amico. Da tutti questi grandi sforzi noi siamo diventati la domanda, e come facciamo diventare lo scarto? L'amore verso gli amici, noi creiamo così un cli. Tutto quello che spingi dentro diventa l'azione. Allora questo mondo che noi creiamo, il nemico diventa l'amato, però dobbiamo unirci incontro a questo nemico ancora e fare un patto che sia un accordo fra di noi, che ci regga, ci mantenga veramente per guardare verso quella copertura della Sukkah. Il primo punto del patto, che tutto viene da lui, che è tutto naturale che lui, e lo scarto è l'aiuto più grande possibile che ci riceviamo, perché questo diventa immondezza di occhi della volontà di ricevere, per il Bore. Con questo ci aiuta il Bore a staccarci da questi piccoli conti e elevarci verso qualcosa più grande. Il Rav dice: per quale ragione l'ombra arriva dallo scarto proprio? Per quale ragione quest'ombra arriva proprio da questo scarto? L'ombra è la misura che io occulto il bisogno di ricevere per me stesso. Questo arriva dalla situazione che io chiarisco, analizzo cosa è più importante per me. Questa condizione che io goderò di questo è una condizione che fra di noi in questo momento noi, da questo punto in comune che si trova fra di noi, vogliamo arrivare a una condizione più elevata, più sublime. A causa di questa azione che abbiamo fatto verso di lui, perché lo abbiamo elevato al di sopra della testa, per l'importanza e questo approccio e atteggiamento che noi diamo a questo scarto che era prima sotto i nostri piedi, diventa la cosa più importante ai nostri occhi. Perché così è il sistema costituito, la volontà di ricevere non può ricevere la luce in forma diretta. Anche lo brucerà, anche non diventerà nulla di lui, lo costruirà di lui in nessuna forma simile al Boré. L'annullamento assolamento di questa persona, di noi, dobbiamo mettere questo blocco fra la luce e il cli, che ci sia sempre questo spazio del chiarimento, che fa dei conti, che veramente riesce in qualche forma ad essere in uguaglianza della forma con la luce.
Sì, perché lui veramente
è la cosa più che mi aiuta nell'equivalenza della forma, lo scarto occulta il piacere della volontà di ricevere, e quest'ombra anche occulta il piacere della volontà di ricevere in forma diretta, solo che questo scarto è respinta dall'uomo, l'ombra è sacra, è tutto un fatto di mutamento di quanto veramente è appropriato.